strade.
Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Geek, geek, reflection, reflection.
Buonasera a tutti e bentornati al Geek Reflection, il podcast di riflessioni geek sulle notizie digitali della rete. Io sono Marco Pizza, vi ho spiazzato con questa presentazione da parte mia, ma dall'altra parte c'è il vero boss di tutto il baraccone.
Salve a tutti, sono Riccardo Grassi, sono sempre presente. Stasera ti ho voluto mettere un po' in difficoltà, Marco.
Sì, premesso perché insomma ci si poteva preparare un attimino. Comunque ciao Riccardo.
Ciao Marco, è tanto come sempre che non ci sentiamo. Sono quelle due o tre ore.
Senti, come sono andato, bene col lancio?
Bene, bene, perché il primo anche dopo, insomma, dopo questa è la 20ª puntata, dopo anche 20 puntate sono sempre un po'... La presentazione è sempre un po' ostica, dai.
È sempre un po' ostica, è difficile, però ho cercato di seguire il tuo stile, ho usato esattamente, mi sembra, le parole che usi te in genere, quindi insomma...
Hai imparato bene.
Ho imparato bene. Allora che devo fare? Devo fare il gran cerimoniere e partire io oppure ti passo la palla a te che sei di casa?
Ma fai te come ti pare, come vuoi.
Allora, dunque, partiamo dalla prima notizia. Andiamo subito stasera che vogliamo essere anche piuttosto rapidi, visto che insomma questa volta è stato Riccardo che ha fatto...
Ma è stato un figliolo.
Noi giovani padri di famiglia dobbiamo sottostare alle gioie della vita. Mi hai segnalato un problema che un tuo vicino di casa ha avuto con il suo smartphone con Android. Raccontami agli ascoltatori un attimino cosa è successo.
No, niente, il discorso è semplicissimo. Allora, lui ha un Sony Xperia U. E niente, mi diceva, non mi va il wifi, ho detto, ma vieni, portamelo, si dà un'occhiata, si guarda qual è il problema. Effettivamente, il problema, più che non andava il wifi, si collegava, però io, router sotto la scrivania, io cellulare sopra la scrivania, prendeva a una ipotetica tacca di segnale. Ti spostavi di 3 o 4 metri, perdeva il segnale. Io ho detto, ma scusa, ma è successo qualcosa, ci ho fatto qualcosa? Ho fatto l'aggiornamento all'ultima versione di Android, ora non mi ricordo che versione ci aveva l'Xperia U, sinceramente. Però, ho detto, praticamente poi girando su vari forum, vari blog, ho visto che è proprio un problema di questo modello della Sony, che te facevi l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo e aveva dei problemi il wifi, praticamente perdeva il segnale, era come se non ci fosse. Niente, chi ripristinandolo, chi facendo altre cose, e qualcuno ha risolto e qualcuno no. Lui è telefono, mi sembra che aveva una settimana, 10 giorni, è andato all'assistenza qui vicino della Sony, hanno contattato l'assistenza e la risposta qual è stata? Devi aspettare il prossimo aggiornamento, se ci sarà, perché questo aggiornamento dà dei problemi con questo smartphone. Cioè, io sono rimasto, quando me l'ha detto, sono rimasto un po' basito, perché
non mi sembra... È abbastanza strana come cosa, e soprattutto te stai dicendo praticamente all'utente, all'utilizzatore, attaccati, in poche parole.
Certo, attaccati, perché l'ultima versione fa casino col telefono che ho, diciamo, di mia proprietà, che ho fatto io, però non va, e boh, affari tuoi, perché forse l'hai pagato poco, forse non lo so, e sinceramente mi ha lasciato un po'... Quando io, forse, a parte poi battute, fanboy o no, abituato all'assistenza Apple che addirittura te lo vengono a prendere quando sei il problema, in garanzia, perché va una settimana, a me te lo vengono a prendere, te lo portano, te lo riportano, te lo sistemano, questi gli hanno detto di aspettare neanche gli hanno detto, guarda, mandalo indietro, te ne mandiamo un altro, questo lo ripristiniamo, niente, aspetti il prossimo aggiornamento, se va, e se no pace all'anima sua.
Dunque, stavo guardando sulla scheda dell'Xperia. Allora, l'Xperia nasce con Android 2.3 Gingerbread e nel terzo trimestre 2012 è stato aggiornato a Android 4.04, quindi Ice Cream Sandwich, che sappiamo essere, insomma, una versione di Android effettivamente non fra le più fortunate, diciamo, insomma, perché con la 2.3 si era raggiunta una stabilità, insomma, abbastanza importante, no? Noi l'abbiamo utilizzato per un bel po', anche te, e poi con Jelly Bean la 4.1, insomma, siamo arrivati insomma, al top, diciamo. Effettivamente questa cosa qui mi vado subito a ricollegare con un'altra notizia che avevi messo nella scaletta, no? Il fatto che sembra che sia uscita una lista di Samsung dove
è uscita una lista
di Samsung dove la casa madre ci dice quali saranno i dispositivi, gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 5 quando questo uscirà sul mercato. E te avevi sollevato appunto il fatto di dire che, insomma, avevi notato che effettivamente il Note, il Samsung Note e l'S2, mi sembra, correggimi se sbaglio, non avrebbero ricevuto,
non riceveranno
l'aggiornamento, scusa, ad Android 5.
Sì.
Esatto. Allora, io c'ho, da questo punto di vista, perché mi collego? Perché c'ho la mia idea su questo. Il mondo Apple, no? Se parlavamo io e te fuori onda, il mondo Apple effettivamente esce un aggiornamento oggi di iOS e questo viene ricevuto magari anche dall'iPhone 3GS. Invece questo nel mondo Android non accade. Mi domando io, siamo sicuri che sia un male? Cioè, voglio dire, prima che un dispositivo riceva l'aggiornamento, dovremmo essere sicuri che quel dispositivo possa supportare intanto a livello hardware il nuovo sistema operativo, che l'esperienza utente rimanga un'esperienza utente accettabile, che non ci siano blocchi esagerati, che il sistema non si pianti, eccetera. Quindi dico, possibile che il fatto di non aggiornare un dispositivo sia una scelta fatta a priori dalla casa madre perché su quel dispositivo non renderebbe bene il nuovo sistema e quindi sia voluta? Se così fosse non sarebbe un male, no? Da questo punto di vista. In questo caso è uscito un aggiornamento ufficiale che ha bloccato il wifi, diciamo, lo rende inutilizzabile, quindi siamo in tutt'altro campo.
No, ora, qui secondo me sono due cose, hai fatto bene che avevo detto di collegarla, sono due cose secondo me un po' distinte. La prima, quella del mio amico l'Xperia, è vergognoso secondo me, perché poi la risposta è vergognosa, quantomeno è in garanzia, mi dici va bene, hai ragione, ti do un altro telefono, questo lo faccio un downgrade, ce lo rimetto e arrivederci. No, io pagato devo aspettare che esca un futuro aggiornamento, sempre che primo venga fatto per il mio telefono, secondo che ci giri correttamente, terzo che il problema non si ripresenti. Mentre quello che si parlava degli aggiornamenti, io lo sai come la penso, ti ricordi quando avevo il Desire, no? Che il Legend,
sì,
che
sì,
non era vecchissimo all'epoca quando l'ho presi, non mi ricordo che versione uscì di Android e non era più, il Legend non era supportato, non veniva, e quindi mi tocca fare avere root eccetera eccetera. Io sinceramente non capisco, perché ho visto la lista e c'è, oltre l'S2 che mi sembra sia uscito 2 anni fa, c'è anche
l'S2 è uscito l'anno scorso, se non mi sbaglio.
No, l'S3 è uscito l'anno scorso,
un anno, sì, scusami, l'S2 è uscito un anno e mezzo fa,
sì, all'incirca. Ma l'S3 mini è molto recente.
Sì, assolutamente.
Certo, e se non ho letto male, questo aggiornamento anche l'S3 mini non lo riceverà. Se non
guarda, no, non hai letto male.
È questo che, allora, le scelte sono due. Allora, o è una scelta della casa Samsung e non capisco il perché. Io ho comprato un telefono 2 anni fa e l'ho pagato, il nostro collega Nick l'ho regalato alla sua ragazza, 600 e passa, mi sembra, dopo 2 anni io non posso aggiornare all'ultima versione del sistema. E mi sembra, scusate il termine, mi sembra una stronzata, perché io ho l'iPhone di Valentina, mia moglie, 3GS, continua a ricevere gli ultimi aggiornamenti, è uscito il 6.1.3, mi sembra ieri sera, e ce l'ha l'aggiornamento. Io non capisco questa scelta, che poi non so se è una scelta di Samsung, se è una scelta di, sembra anche di HTC, perché la fece anche HTC.
Oh. Sì. Io l'ho vissuto con il mio precedente smartphone, il Desire HD, che per lungo tempo è stato annunciato l'aggiornamento ufficiale ad Android 4, ad Ice Cream Sandwich, esce, non esce, finché alla fine HTC ha preso una posizione quasi ufficiale, perché non era proprio un comunicato ufficiale, ma era uscito comunque da persone che lavoravano all'interno dell'azienda. Diceva: non uscirà il 4 perché è troppo pesante per il sistema, eccetera. Quando poi una ROM CyanogenMod Mod basata sulla stessa versione di Android ci girava abbastanza dignitosamente, quindi insomma anche lì spesso magari poi accampano scuse semplicemente per poi farti acquistare il modello successivo.
Secondo me è una scelta di mercato molto sbagliata. Secondo me, io ti ho sempre detto questi giorni che dovessi cambiare il mio 4S ora come ora, a parità, ovviamente parità di prezzo non è proprio pari, ma mi dicessero: guarda, ti regalo, che telefono vuoi? A me mi piace l'HTC One, quello che, non so se è già uscito o deve uscire, però già il fatto che io prendo l'HTC One, 600 e passa euro visto, mi sembra, da aver capito, dopo 2 anni non c'è più un aggiornamento, insomma, la cosa sinceramente mi
ti lascia un po' così. Tanto guardavo, l'S2 è uscito a maggio 2011, quindi sì, sono quasi due anni praticamente. E io ti dico, se questa scelta, ti dici, in termini di mercato mi sembra sbagliata, probabilmente per le loro tasche è corretta, è sbagliata nei confronti dell'utente.
Sì, sì.
Se dietro effettivamente ci fosse una motivazione di esperienza utente che viene a venire meno, per quanto riguarda la fluidità, eccetera, tutte le cose che abbiamo detto prima, che mi sembra avevamo detto anche nel precedente episodio, se la scelta fosse fatta per questo, dice: bene, il sistema nuovo non ci gira perfettamente su questo dispositivo, preferiamo non aggiornare. Quello che è successo al tuo amico è effettivamente
clamoroso,
abbastanza ridicolo. Io, se vuoi un'altra cosa ridicola, te la posso raccontare, ma è successa personalmente. L'HTC Desire HD di cui ti parlavo prima, che ora ho passato a mia moglie, è rimasto aggiornato a Android 2.3, c'ha la ROM stock, quella sua, con Android 2.3. Il market era rimasto quello vecchio, ti ricordi?
Sì,
verdino.
Sì.
Non si era mai aggiornato, non era mai arrivato l'aggiornamento del market. Quando WhatsApp è passato a pagamento e quindi Bea ha provato ad acquistare, a pagare quei 79 centesimi, non mi ricordo, di WhatsApp, non poteva farlo perché con il vecchio market non funzionava, non c'era la funzionalità del Google Wallet, quindi quella che ti fa inserire a tutti gli effetti il numero di carta di credito per acquistare le applicazioni. Cosa ho dovuto fare io? Ho dovuto andare su internet, scaricarmi l'APK, il file APK del nuovo market, installarlo manualmente. Solo a quel punto lei è riuscita ad avere il nuovo market, quindi l'integrazione con Google Wallet, e ha potuto acquistare WhatsApp. Quindi pensa, te vuoi acquistare un'applicazione, non puoi farlo perché non hai il market che si collega con Google Wallet, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente è abbastanza ridicola. E non tutti, cioè non è che ho fatto una cosa clamorosa, però immagino che tante persone non sarebbero andati a scaricarsi la PK e installarlo. Cosa avrebbero fatto? O non avrebbero rinnovato WhatsApp e sarebbero passati a un altro servizio alternativo, ma ormai
ora non c'è. Dai,
Io ti dico che potrebbe essere stato anche un buon cavallo di Troia per acquistare un nuovo dispositivo.
Però è questo, capito, che secondo me ancora Android, Android, che però non è neanche, sembra una casa, secondo me le case dovrebbero, tipo Samsung, dovrebbero personalizzarselo ancora un pochino di più. Cioè, io non credo che un sistema operativo non riesca a girare sull'S2 di 2 anni fa, perché insomma le caratteristiche erano discrete.
Assolutamente sì, assolutamente. Poi, sì, è equiparabile al mio smartphone. Io certo. ho il Samsung Galaxy Nexus, più o meno come caratteristiche siamo lì, e l'hai visto che il mio funziona ancora perfettamente.
Funziona molto bene.
E anzi, mi auguro che essendo un telefono della serie Nexus, quando avremo la possibilità di giocare con Android 5, mi auguro che il Galaxy Nexus verrà preso in considerazione. Sinceramente non credo ci siano ragioni per pensare il contrario, ti dico la verità. Però, insomma, finché non vedo, non credo.
Beh, quello è chiaro, capito? Quindi, alla fine è questo a me che... Vabbè, l'altro, secondo me, per ritornarci e poi finire, è proprio un problema di gestione, proprio della... Non so, il telefono di fascia bassa, senza offendere nessuno, però non mi sembra un comportamento da parte di Sony adeguato al nome che ha. E se invece l'altro, questo è quello che, come ti ho sempre detto, che mi frena, ma un po' rotto le scatole, fra virgolette, di Android. Stare sempre lì, esce la lista, il mio c'è, il tuo no, il mio forse. Insomma,
beh, probabilmente potrebbe essere Google stessa che diciamo nella licenza di Android potrebbe imporre ai produttori di dare un minimo di aggiornamenti garantiti, o quantomeno i produttori dovrebbero impegnarsi a dire: bene, lo smartphone, il Galaxy S2 esce a maggio 2011, garantiamo aggiornamenti fino a maggio 2013, fino a maggio 2014.
Dovrebbe garantire la casa più che
sì,
più perché Google, poi il codice e poi fai quello che ti pare, cioè.
Ma sai, Google fino a prova contraria dice: io rilascio una nuova versione di Android quando ce l'ho pronta, quando penso che sia il momento di farla uscire sul mercato.
Certo, però poi te la ottimizzi come vuoi.
Certo, te la ottimizzi come vuoi, però potrebbe anche essere che nei 2 anni di ciclo vitale dello smartphone, dove ti hai garantito gli aggiornamenti, magari Google non fa una nuova versione di Android, quindi
sì, no, ma quello sì,
potrebbe succedere anche questo. Comunque, effettivamente questa è una cosa abbastanza scocciante, il fatto di star sempre dietro a dire: ma me l'aggiorneranno, non me l'aggiorneranno, cosa che nel mondo iOS non esiste. Certo, effettivamente lì non c'è frammentazione, quindi è tutto più facile. È un sistema operativo, uno smartphone, un dispositivo, e quindi sicuramente tutto diventa più facile.
Sì, però insomma è uscito il 6.1.3, quindi c'è iPhone 5, 4S, 4... insomma, 4 modelli prima, esce comunque, poi per carità è tutto fatto a puntino per quei modelli suoi, quello è, quello rimane, però comunque esce un aggiornamento per un telefono 4 versioni prima, insomma.
Ah sì, ho visto, se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio, che te sicuramente lo sai meglio di me, è il primo iPad che non ha ricevuto l'aggiornamento iOS 6, vero?
Sì, ce l'ho anch'io, c'ho il primo e non c'ha il 6, fermo al 5.
Ok. Va bene. Intanto, dimmi.
Intanto vedo che procede la registrazione. Allora, io dico questa cosa perché dai, sono riuscito ad acquistare il disco SSD cambiato e funziona. Non c'è paragone.
Grazie, grazie a qualche donazione?
Sì, la mia. La mia.
Allora, ricordatevi che sul blog c'è il tastino donazione, se qualcuno volesse fare un gesto, dire bravi ragazzi.
E niente, è una cosa, tanto per dare qualche informazione, una cosa impressionante, silenziosa, si sente solo le ventole del Mac. Non si è proprio una cosa come non avere velocità impressionante. L'unica cosa, speriamo che registri stasera, perché io la tua vedo le ondine di registrazione, la mia non vedo niente.
Ecco, questo hai provato a fare una prova di riascolto?
Sì, abbiamo provato all'inizio, tu sei già ascoltato.
Ok, no, vabbè, facevo perché tu lo dicessi agli altri.
No, abbiamo comunque provato.
Comunque il fatto del disco SSD, no? Sarebbe piaciuto molto a Steve Jobs, perché lui, hai visto, era certo un grande fan non ci dovevano essere ventole, secondo lui, quindi sì, o rumori strani, e quindi insomma lui sarebbe stato sicuramente orgoglioso di te e del tuo iMac.
Vedrai, premetto che non l'ho montato al posto del... del Super Drive, l'ho montato al posto del vecchio hard disk da 3,5 pollici, quindi ho dovuto fare un po', non so se nessuno che ci ascolta ha dei figli come Manny Tuttofare, che è il mio soprannome, vero Marco?
Sì, Riccardo, dategli un cacciavite. Come diceva la canzone, con un cacciavite in mano fa miracoli.
Ho dovuto adattare l'adattatore, segnarlo, farci buchi, mettere il disco più avanti, perché se non ci arrivava i cavi, vabbè. Però okay, è stata una bella scelta prendere quello col supporto, se no era un casino.
Ok, no, effettivamente è andata bene. Dai, speriamo che ora di riuscire a registrare e pubblicare la puntata, sì, sarebbe già qualcosa. Dai. Che ci dice la scaletta, Ricca?
Ci dice di accennare un attimino, che ormai ne sono già stato parlato e riparlato, del famosissimo ormai Google Glass.
Ah, i famosi occhiali di Google che io, sì, non vedo l'ora di provare, non di comprare, perché ho visto i prezzi sembrano veramente...
Si comprerà a metà, si fa una settimana per uno.
Sì, si fa una lente per uno.
Bravo, però vi attendete alle foto che ci si vanno sopra poi dopo.
È vero. Niente.
Che stavo rileggendo, ora che insomma era un po' che l'avevo lì, che Google ha detto che praticamente non vorrei dire, era un po' vecchia questa notizia, però non dovrebbero utilizzare reti 3G o 4G, ma solo Wi-Fi e Bluetooth. E giustamente Google ha detto, non è che gireranno solo su Android, miracolosamente, e come staremo a vedere poi da parte di Apple se ci sarà un'apertura verso i Google Glass, dovrebbero collegarsi in Bluetooth anche ai dispositivi iOS, che insomma sappiamo che Bluetooth e iOS è un po' ostico, no?
Sì, ma sarebbe, secondo me, cioè assolutamente Google deve fare in modo che questi occhiali possano dialogare correttamente con i dispositivi, con,
certo,
iOS.
Sarebbe tirarsi una zappa sui piedi, se non lo
sarebbe un autogol clamorosissimo proprio. E il fatto che non abbiano il 3G nativamente, 3G o 4G, lo vedo anche piuttosto scontato come cosa, perché insomma mettersi una radiolina così vicino alla testa,
te non lo useresti mai?
No, quando mi metto troppo vicino all'access point mi viene mal di testa, quindi...
E già c'è un 5, quanto è? 5 GHz quello che abbiamo sopra?
È a 5 GHz, sì, quindi insomma, no, ma al di là di quello, insomma...
No, non avrebbe senso, dai, se no...
No, non avrebbe senso, insomma, io non mi ce le metterei mai, e credo che insomma la gente comunque si porrebbe assolutamente il problema, visto tutto quello che si è detto dei cellulari, no, negli anni, starsi a mettere un dispositivo sulla tempia con un trasmettitore radio, io insomma penso che la gente non lo farebbe a cuor leggero. E, certo, però son bellini, Ricca, questi qui, no, promettono veramente...
Io mi chiamerei a provarli, veramente. Non so quando e se potremo provarli.
Visto, però ora bisogna fare attenzione, c'è stato quel bar che ha...
già, ne ancora sono usciti, sono già stati bannati, hai visto?
Mossa pubblicitaria astutissima.
Sì, no, ma se, la mossa è proprio, no, pubblicitaria di più, però se pensi fa ragionare un attimino.
Sì, assolutamente. Stavo aprendo il sito con la notizia del bar di Seattle, che praticamente ha esposto un cartello dove dice che non si può entrare in questo bar con i Google Glasses, per evitare che insomma possano uscire foto di persone al bar, insomma per un rispetto della privacy degli avventori.
Fa ragionare un po', però questa notizia.
Sì, fa ragionare
parecchio. A parte il bar
e la mossa pubblicitaria, no? Chiaramente.
Però fai presto a fare foto, eccetera. Già una volta, ti ricordi, ci preoccupavamo quando uscirono i primi smartphone con la fotocamera.
Sì, io infatti è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, finire nelle foto degli altri, che siano fatte con un cellulare, che siano fatte con uno smartphone, che siano fatte con una macchina fotografica, mi ha sempre dato fastidio. Evidentemente sono un po' Maya io dentro, perché i Maya, no, dicevano che comunque...
Questa, aspetta,
sì.
Prego, anche se non c'è tutti zitti, questa la voglio sentire. Dice, questa...
No. I Maya dicevano che anche facendo dei ritratti, no, delle cose, si rischiava di rubare l'anima, no? E quindi, insomma, è una cosa, a parte ora questa cavolata qui, però è effettivamente da fastidio, no? Quando pensi che la tua immagine, non sai che giro farà, no? Da chi verrà vista e che utilizzi ne verranno fatti.
No, io ma poi il movimento, cioè, insomma, ormai oggi, dopo anni e anni di smartphone, per carità, ora qui stiamo parlando nell'ipotesi più assurda, però oggi se vedi, insomma, noi abbiamo figli, qualcuno che fa una foto o qualcosa, meno male il movimento si capisce oggi, no? Di uno smartphone quando sta facendo una foto. Questi Google Glass, se fossero come sono stati veramente descritti, lì vengono fatte foto, video, eccetera, senza che nessuno se ne accorga.
Sì, quindi questo non lo so, potrebbero metterci una lucina come...
Perché ho visto un video ieri, te lo far vedere, mi sono scordato, mi sembra negli Stati Uniti, non mi ricordo, hanno arrestato uno, perché c'è anche il video che poi sei veramente scusatemi il termine, sei un demente, perché c'è una ragazza in un negozio di abbigliamento con il cane, lui arriva piccino bellino, il cane si china mentre in mano ha un iPad, e hanno beccato che l'iPad acceso stava facendo il video sotto la gonna.
Aiuto, ti ho perso, non ti sento più. Ma io ci ho sempre pensato, è una cosa che effettivamente la privacy mi, insomma, ci tengo molto, e il discorso delle foto mi tocca parecchio, quindi da questo punto di vista i Google Glasses mi fanno paura, e ti ripeto, sono un po' Maya, perché nel frattempo io l'ho cercato e effettivamente era così che i Maya attuali, cioè i Maya attuali, quindi quelli del giorno di oggi, che però discendono dalle popolazioni Maya, credono che la fotografia rubi l'anima al soggetto. Non c'entrano i flash, ma l'anima viene presa dallo scatto fotografico. Quindi non v'ho detto una cavolata, ma è proprio così.
Bene, la puntata è finita e io vi ringraziamo per...
No, pensavo di aver detto una cavolata, ma mi ricordavo bene.
No, ora io stavo pensando ad un'altra cosa, che qui sempre per assurdo. Ora, io ho preso l'ipotesi di violazione della privacy. Se però due ragazzi si incontrano, escono, vanno a letto insieme, uno, poi ti ripeto, può essere una cosa assurda, non è che uno lo fa, però uno fa presto qualcosa, registra video, tra 3 secondi
e il giorno dopo è su YouPorn.
Certo, e noi siamo lì a scaricare. Però, insomma, va bene, dai.
Comunque, visto che anche Zuckerberg ha detto che non vede l'ora di provare Google Glass.
Poverino, vedi che li paga lui.
Probabilmente Ticino. Visto il buon sangue, il non buon sangue che attualmente corre fra Facebook e Google, probabilmente gliele metteranno almeno il doppio a lui, via, almeno il doppio.
Sì, dai, poverino. Bene, andiamo avanti con questa notizia, più che no, è una riflessione più che un sondaggio, come lo vogliamo chiamare, e personalmente mi trovo d'accordo, io penso, mi sembra anche te, che ne abbiamo parlato oggi.
Assolutamente.
È stato fatto chiamiamolo un sondaggio fra i vari utenti che usano i dispositivi mobile, se preferiscono i siti mobile o l'applicazione della ditta che praticamente in una ditta preferisce l'app sua o il suo sito mobile. Esempio Amazon, ho detto uno che presumo abbia l'app.
Sì.
È stato chiesto se preferiscono il sito mobile o l'app mobile della ditta. E secondo me, non stranamente, ma giustamente, è venuto fuori, ora non mi ricordo le percentuali, che la maggior parte degli utenti, quasi tutti, preferiscono l'app che il sito mobile. Ovviamente app dice ben fatta, più fluida, più carina, più immediata.
Io sono l'85%.
Beh, e me mi trovano fra questo 85%, anche se non mi hanno intervistato, perché io prendo qualche esempio di applicazioni che utilizzo io. Subito.it, esempio. Io ho provato sia la versione del sito che la versione dell'app, e l'app è molto più fluida, bellina a vedersi, più comoda, eccetera eccetera, come lo stesso eBay. Io mi trovo d'accordo, te come la vedi, cioè come
io,
ne pensi?
Io sono anch'io nell'85% che dice che le applicazioni sono migliori dei siti mobile molto spesso. È bellino anche vedere le percentuali, no? Che dice qui di questo sondaggio, e le motivazioni di questo 85%, il 55% dice che le app sono più convenienti, non capisco bene da che punto di vista. Il 48% apprezza la maggiore velocità. Infatti, effettivamente, in genere le applicazioni sono più reattive, più veloci dei siti mobile. Il 40% la facilità di navigazione, e qui assolutamente niente da dire. Dimmi.
No, vai, pensavo più percentuale.
Niente da dire, il 40% facilità di navigazione, guarda, banalmente ti prendo Gmail mobile e Gmail applicazione, certo. Su Android parlo, cioè quella l'applicazione è abbastanza semplice, però assolutamente funzionale, secondo me, rispetto al sito mobile.
Poi sono ottimizzati meglio, secondo me, dai.
Sono molto più ottimizzati. Poi c'è, infatti, vedi, eccola qua, 28% ci sei arrivato, la migliore user experience.
Questa io pensavo fosse più alta la percentuale.
Ma sì, ma effettivamente poi magari bisogna vedere un attimino. Io non riesco bene a capire la convenienza al 55% cosa sia, non lo so. Comunque, importanti sono anche i risultati successivi, 27 e 26%, la maggiore semplicità per le operazioni di online banking e per l'acquisto di prodotti e servizi. Effettivamente, ti hai fatto l'esempio di Amazon, io l'ho utilizzata, l'app di Amazon, te ci butti l'account e in 2 secondi veramente puoi dilapidare uno stipendio, perché veramente è immediatissimo. E poi lo sai cosa? Ho sempre avuto la sensazione che i siti mobile, in alcuni casi, proprio da quando si sono diffuse le app per iOS e per Android, siano stati effettivamente un pochino messi da parte.
Sì, anche perché un'app, ti ripeto, io vedo su quel sito lì, pochi che uso, è proprio l'ottimizzazione, secondo me. Cioè, il sito mobile si viene ottimizzato, ma non quanto un'app. Cioè, un'app è... c'è un programmino apposta, anche per chi è non geek, no?
Si è sentita l'acqua che rovesciavo?
Sì.
No, ma sai cosa?
Non si fa queste cose. Comunque.
Scusate, volevo farlo dietro il microfono. E, effettivamente le applicazioni e i siti web tradizionali, con le applicazioni e i siti web in genere si riescono a fare, si hanno il 100% delle funzionalità di quel servizio, di quel sito. Con le versioni mobile dei siti, in alcuni casi non si hanno il 100% delle funzionalità del sito, ti sembra che manca qualcosa, quindi app tutta la vita, almeno per quanto mi riguarda.
Anche per me. Ora arriviamo al tasto dolente e lo pubblicamente dici quello che hai detto l'altro giorno, ieri, oggi, quando l'hai detto. No, ieri, devi avere il coraggio di dirlo ai nostri milioni e miliardi di ascoltatori.
Assolutamente.
Allora, qual è la notizia? Che ce ne sono tre in una, o una in tre. Ovviamente si parla di Microsoft. Girando per le varie notizie, mi sono imbattuto nella notizia che praticamente da un analista ha detto che secondo lui Microsoft, per ritornare, dice che sta calando un pochino le vendite del suo sistema operativo Windows 8, dice che per risolvere questo leggero calo e tornare in auge con le vendite basta che rimetta il tastino start.
Ora, sì, ma forse è un po' troppo semplice questa soluzione.
Certo, un po' troppo semplice, però alla fine lui è stato analizzato anche che non mi ricordo da un sito, il download per i tweak per rimettere il tasto start su Windows 8 è... il download è stata una cosa spropositata. E ne parlavamo l'altro giorno, te non eri ancora rientrato in laboratorio, che secondo me togliere il tasto start è come togliere, disse, pensate, l'ha detto Stewie, secondo lui era come togliere la mela dalla Apple.
Cioè, sì, sì, questa l'ho sentita, era appena rientrato, sì, sì.
Quindi un po' snatura il sistema operativo, lo start di Windows, secondo me. E a parte lo snaturare, secondo me il tasto start è essenziale in un sistema come Windows. Cioè, troppi anni, ha voluto fare un cambio, secondo me, sì, con l'età, può anche andare bene, però hai snaturato un po', anche perché tutti... La prima cosa che fanno vanno sul desktop, l'hai visto anche te, no?
Sì, la maggior parte, sì. Io ti dico, effettivamente ci sono questi programmi, questi software di terze parti che ti rimettono il tasto start, e ce ne sono alcuni anche veramente ben fatti, e ne ho installati a un sacco di clienti, quindi sicuramente la richiesta. Esatto, non per mia spontanea volontà. Quindi,
figuriamoci se mi viene in mente.
Figuriamoci.
Il tweak.
Quindi la richiesta sicuramente c'è. Ma guarda, sarebbe stato molto semplice secondo me, perché te vuoi fare il sistema con le tile, ok, allora così come quando hai subito quella condanna dall'antitrust e hai dovuto mettere quell'iconcina, no, la scelta del browser, una scelta importante da fare, no? Quell'aggiornamento che ti chiedeva bene che browser vuoi installare, perché noi fino a ieri abbiamo installato Internet Explorer, ma l'antitrust ci ha detto non lo potete più fare perché siete in una posizione dominante, quindi avete messo questa scelta, questo software che vi dice bene, Internet Explorer è già installato, se no puoi installare Opera, se no puoi installare Chrome, se no puoi installare Firefox. Allora, te all'avvio di un computer con Windows 8 mi fai inserire il mio nome utente, mi fai creare il mio account Hotmail, eccetera, e poi mi chiedi: vuoi avere un aspetto classico di Windows? Sì o no? Vuoi partire dalle tile o vuoi partire dal desktop? E poi, quando io parto dalle tile e passo al desktop, mi lasci il tastino start, a cui io sono abituato da sempre, no?
Quindi rimetteresti il tastino start.
Io rimetterei il tastino start, e l'ho detto a diverse persone che, secondo me, con un futuro aggiornamento c'era la possibilità che Microsoft rimettesse il tasto start. Ora, questa cosa, andando avanti, però questa convinzione mi si è un pochino placata. Secondo me il tasto start non lo rimetteranno, credo. Almeno non in Windows 8. Chissà, magari per le future versioni può darsi che ci sarà fatto un passo indietro. Te che dici?
Allora, secondo me non lo rimetterà, per ormai, perché sarebbe un'ammissione di colpevolezza di aver fatto una cavolata. Però, a quanto mi riguarda, non lo devono neanche togliere, a mio parere. O fare una cosa come hai detto te, fai una scelta. Però, vedi, lasciare il desktop col tasto start e poi le tile non gli avrebbe cambiato niente, secondo me. Perché, insomma, il passaggio, per chi non è proprio un po' spratichito nell'utilizzo dei sistemi, si trova un po' spiazzato, no? Più che altro chi lo utilizza come noi, che andiamo nelle ditte, che lavorano, no? Qui non è che ci smanettano più di tanto, fanno quelle 3, 4, 5 cose. Già, se ben ti ricordi, al passaggio di Office da 2003 a 2007 a 2010 sono rimasti un po' oi oi, dov'è tutta la roba? Figuriamoci se gli metti un Windows 8 con tutti i quadrati, non c'è più start e via discorrendo. Non lo so se col lungo andare può essere una scelta fatta bene, oppure, per carità, se questa era la linea che volevano tenere, prima o poi lo dovevano fare, quindi ora o dopo lo dovranno fare. Non so se però il tastino, semplice tastino, avrebbe un po', diciamo, far sentito un po' a casa l'utente medio, diciamo, dai.
Sì, sì, io ti dico, la mia primissima esperienza con Windows 8 sono rimasto veramente spiazzato all'ennesima potenza, perché in basso a sinistra, dove c'era il tasto start, di default c'è Internet Explorer. Quindi io ho aperto per le prime 4-5 volte Internet Explorer pensando di trovare lì il tasto Start. Non sto scherzando, l'ho fatto veramente. Cioè, è proprio... Quindi credo che Microsoft, sai, te dici, non ammetterebbe mai la colpa, ma qui si tratta di soldi in fondo, quindi di mercato. Quindi se alla fine ci fosse una pressante richiesta per riavere un look più, diciamo,
normale,
classico, sì, più normale, probabilmente non ci penserebbero due volte a tornare indietro.
Forse sì. Dimostra anche il fatto, tanto che, come aveva detto la notizia 3 in 1, che Lenovo, quindi non una ditta da nulla, io non so se hanno dei contratti o qualcosa, praticamente su tutti i computer, ora stiamo a vedere perché anche noi acquistiamo Lenovo, vuole solo Windows 7 precaricato sopra e casomai un CD, c'è scritto DVD di installazione di Windows 8, però loro di default la Lenovo metterà Windows 7, quindi insomma questo la dice un po' lunga sull'utilizzo e sul successo che sta avendo Windows 8.
Sì, tra le altre cose la notizia dice anche una cosina in più, dice che preinstalleranno Windows 7, ti forniranno il DVD per reinstallare Windows 8 e sul DVD ci saranno anche alcuni programmi per mettere il tradizionale menu di avvio che insomma la dice lunga effettivamente, certo, come dici te. Guarda, effettivamente questo qui è un passo, cioè è un segnale forte che le aziende continuano a richiedere un sistema più classico e insomma si capisce questa cosa qui, proprio perché appunto si ha questo senso di spaesamento quando ci si approccia a Windows 8. Però, e qui veniamo al punto che dicevi te prima, ridici pubblicamente quello che ci hai detto in separata sede, ve lo dico.
Dammi il coraggio.
Sì, poi se io dopo devo fare pure Open Geek, mi massacro a dire questa cosa qui prima. Secondo me Windows 8 non è così malvagio come lo si dipinge a livello di sistema operativo. Io ho grossissimi problemi nelle macchine su cui ho lavorato, e quindi mi è capitato di sostituire macchine XP con macchine Windows 8 o addirittura anche macchine con 7 con macchine con Windows 8. Il sistema mi sembra procedere sulla sua strada di pseudo stabilità che avevamo raggiunto con XP Service Pack 3 e con 7, tralasciamo Vista, che sappiamo tutti essere lo sappiamo che la Microsoft ogni 2-3 sistemi operativi ne rilascia uno che veramente dopo Millennium siamo andati Vista. Bene con XP e poi Vista, no? Mi sembra che prosegua quella strada. Il sistema operativo è
che versione era di Windows 8 che hai provato?
Allora, no, le Windows 8 le ho provate,
no, quella l'ultima, perché se che...
ok ho provato la Professional, però ieri da qui è scaturita questa riflessione. Ieri per la prima volta ho provato Windows RT, che non è altro che un Windows 8 compilato per sistemi ARM, per girare su sistemi con processore con architettura ARM.
E ti ha fatto cambiare idea?
No, non è che mi ha fatto cambiare idea. Allora, diciamo che il cliente in questione mi dice: vorrei installare WinZip. E io non ero ancora ben conscio di trovarmi davanti a me una macchina con Windows RT. Mi sembrava una macchina con Windows 8. Quando sono andato a vedere, ho visto che si trattava di Windows RT, gli ho detto: guarda che questo è un sistema operativo compilato per girare su sistemi ARM, sai, i sistemi ARM sono i processori ARM sono come quelli dei cellulari, come quelli dei tablet, quindi per girare qui sopra servono dei software compilati per questo sistema. Chiaramente se te vai sul sito di non mi ricordo, forse era WinRAR, di WinRAR, ti vuoi scaricare la versione shareware di WinRAR, è compilata per sistemi Intel e quindi non può girare qui sopra. Ah, ho capito, quindi questo mi dice lui, quindi questo mi vuoi dire che io posso comprare applicazioni solo dal loro store? Sì, diciamo di sì, puoi comprare applicazioni solo dal loro store. Però la cosa che ora ieri mi ha piacevolmente sorpreso è stata l'integrazione fra le applicazioni mail, contatti e calendario con Exchange. Effettivamente in pochi minuti riesci a configurare un account Exchange, cosa che non era fattibile, perché mi ha colpito, perché non era fattibile nelle precedenti versioni, perché con Windows 7 che montava Windows Live Mail non lo potevi fare, con Windows XP che aveva Outlook Express non lo potevi fare, dovevi ricorrere per utilizzare un account Exchange, dovevi ricorrere ad Outlook, quindi ad Office. Invece lì hanno fatto un passettino avanti, compri una macchina con Windows 8 e puoi utilizzare l'applicazione mail anche in ambito business. Quindi secondo me questa è una cosa comunque sì, positiva.
Sì, questo sì, però a tua conferma la Samsung ha deciso di ritirare tutti i tablet.
Ecco, fatti te subito, mi smerdi perché sei veramente cattivo. Sì, anche...
No, era una battuta, cioè la mia era battuta, però è vero che Samsung ha deciso di ritirare tutti i tablet con Windows RT apposta, appunto destinati a processori ARM, perché dicono sia sta rivelando un flop. Tra questi dici c'è il Native Tab, che è stato proprio... Ora qui vabbè, si fa per assurdo, no? Ho fatto la battuta, aspettavo che tu me lo dicessi apposta per fare la battuta. Però
si sa che i coreani sono gente strana, no? Quindi allora, a parte che
attenzione, perché già hanno già preso di mira l'America con la bomba atomica. No, sto allora, cacca a noi.
Io a parte che la notizia che mi avevi linkato mi sembra parlava essenzialmente di tablet.
Sì,
no?
sì, di tablet con Windows RT.
Di tablet. Quindi figurati te se ritirano i tablet, quanti portatili invece con processore ARM, ancora peggio, perché insomma ancora ci credo poco nei portatili con processore ARM, no. Però quindi insomma a maggior ragione. Però
io personalmente sì. Di questo ora non l'ho provato, come hai detto te, l'integrazione con Exchange eccetera eccetera, però io personalmente sono rimasto un po' deluso da Windows 8, sia graficamente sia a livello di interfaccia utente proprio. A me personalmente, questo è il mio modestissimo parere, non piace. Secondo me con Windows 7 avevano raggiunto un bel livello di stabilità, un bel livello di driver perché se ben ti ricordi XP sempre aveva quell'opzione che cercava i driver. Sfido qualcuno che ci ascolta, quando gli davi l'aggiornamento da internet e Windows XP, penso non abbia mai trovato un driver in vita sua.
No, mai successo.
Cioè, penso che non è possibile, mai, mentre Windows 7 aveva a bordo un bel, cioè a bordo e sul online un bel pacchetto di driver. Quindi, secondo me, Windows 7 hanno voluto forzare l'uscita di un sistema operativo per fare una cosa che qualcuno faceva già da 20 anni a questa parte, cioè un'integrazione totale. Secondo me l'hanno voluta fare troppo in fretta, secondo me.
Sì, comunque guarda, insomma, siccome io non voglio mai essere pro Microsoft e neanche mai pro Apple in tutto e per tutto, devo dire che prima ho erroneamente detto che in 3 minuti configuri mail con Exchange. Facciamo 5, perché poi dopo devi andare sul server ad esportare il certificato SSL.
C'era la magagna.
Autocertificato dal server stesso, lo devi andare a portare sul dispositivo, altrimenti non puoi dialogare col server Exchange. Vabbè, ma insomma questo era già capitato su Windows Phone, quindi...
Tralasciamo,
insomma, una cosa semplice non la fanno mai, questo effettivamente.
Beh, la Microsoft non si smentisce mai. Ho sentito prima che hai nominato OpenGeek, che io non ho ben capito, lo fai, non lo fai, ci hai preparato qualcosa?
Sì, allora, vi ho preparato
questa
qualcosa.
Questa è una saputa anche mia, perché oggi, no, non ce la faccio, non arrivo, non ce la faccio, quindi Prego.
Allora, adesso capirai perché non ti ho detto nulla, poi magari mi cazzierai dopo. No, allora, veramente, stasera è Shopping Geek, la rubrica, diciamo, che tratta di temi un po' più che riguardano l'open source, il free software, che cerco di fare qui con Ricca ogni due settimane, ha rischiato di non esserci perché effettivamente non ero riuscito a preparare niente. Poi da
state due settimane di lavoro abbastanza
abbastanza pressante, diciamo.
E poi, c'è insomma, anche un bel fine settimana che ci aspetta.
Sì, e poi insomma lo sai che riesco sempre da farne mille, no? Quindi allora, stasera ho detto, vabbè, facciamo un Open Geek a sorpresa, a Riccardo non gli diciamo niente, e volevo consigliare agli ascoltatori di Geek Reflection due libri. Posso consigliare due libri?
Ci mancherebbe. Questa è roba, Open Geek è tua, fai quello che ti pare.
Non voglio fare il verso al professor De Santo di Digitalia, che salutiamo, ciao prof, ma mi ci diceva di segnalare questi due libri. Allora, uno l'ho consultato più volte ed è il secondo di cui vi parlo, ci arriviamo dopo. Un altro ho iniziato a leggerlo da più o meno un mesetto, insomma sto andando a rilento appunto perché ci sono un po' di cose da fare. Allora, partiamo da questo qui che ho iniziato a leggere da poco e che si chiama Codice Libero. E titolo originale Free as in Freedom, che è la biografia di Richard Stallman. Quindi gli ascoltatori lo conosceranno. Comunque Richard Stallman è quel pazzo capellone barbuto hacker degli anni 80 che ha dato il via al movimento del free software, facendo poi anche nascere la Free Software Foundation e dando il via al progetto GNU. No, sapete che in realtà quando si parla di Linux sarebbe più corretto parlare dei sistemi operativi GNU Linux. In pratica Stallman era un hacker che nella sua università a inizio anni 80, in un mondo totalmente diverso da quello che conosciamo oggi, dominato dal software proprietario, si è scontrato con l'avvento del software proprietario e della chiusura del codice. Come ci è arrivato? Lui in particolare aveva bisogno di modificare i driver della stampante che avevano in università e all'epoca usava fare come? Andare da chi aveva scritto il software e dirgli: mi fai dare una sbirciatina al codice sorgente del driver, così se me lo dai io lo modifico e cerco di capire dov'è il problema e me lo risolvo da solo. Stallman vuole risolvere il problema di questa stampante, va dal programmatore che aveva scritto il driver e si rende conto che si sente sbattere la porta in faccia, evidentemente per accordi presi con la casa madre. Il programmatore non era più disposto a dare il codice del proprio driver. Questa cosa era inaudita all'inizio anni 80, lui non se l'aspettava, ed è stato proprio l'inizio dell'avvento del software del software proprietario, del codice sorgente chiuso. Allora Stallman dice: va bene, io cercherò di combattere nella mia vita per far sì che ci sia sempre un posto riservato alle libertà digitali, al software libero, e tira su la Free Software Foundation. Da lì vengono fuori le varie GPL, quindi le licenze che vengono utilizzate per i vari software open source, dà il via al progetto GNU, cioè vuole far nascere un sistema operativo completamente libero che derivava da Unix, ma lui voleva farne una versione modificata e libera e rendere il codice disponibile a tutti. E poi dopo hanno avuto un problema, hanno tirato su questo sistema operativo a cui mancava il kernel. Il kernel, il ramo che si occupava del kernel andava avanti a rilento. Proprio in quel momento Linus Torvalds lascia nel mondo Linux, che era un kernel. Perfetto, prendiamo GNU, prendiamo il kernel Linux e messi insieme è nato GNU Linux. che poi si è evoluto come lo conosciamo oggi. Quindi il libro Freeze in Freedom, Codice Libero, è la biografia di Richard Stallman, che inizia, come vi ho raccontato, e racconta questo personaggio eccentrico che ha fatto della battaglia per il software libero la prerogativa della sua vita. Quindi è molto interessante, racconta aneddoti interessanti, fa capire veramente quanto era strano anche per sua mamma, per dirti, lui era veramente un genietto. E niente, ve lo consiglio perché il libro è gratuito, c'è una versione cartacea che può essere acquistata da Apogee Online, altrimenti sul sito della Free Software Foundation, anche su Amazon, si può fare un acquisto del libro a costo zero, quindi il costo del libro è zero, anche se c'è scritto acquista, e si può prendere la versione Kindle, si trovano i PDF, insomma, se cercate in rete lo trovate. Ve lo straconsiglio. Il secondo libro, mi faccio prestissimo, Ricca, è il... eccolo qua, il Debian Administrator Handbook, che non è altro che un manuale di 500 pagine, praticamente,
giusto un paio,
che ogni amministratore di sistemi Linux, in particolar modo di Debian, dovrebbe avere sempre a portata di mano. Praticamente ci si trova tutto, è aggiornato molto spesso.
Beh, quel famoso manuale che Stewie ci ha stampato?
Mi sembra che non è quello. Mi sembra che non è quello, perché quello lì era in italiano, questo è invece è in inglese. Sai, l'ho consultato un sacco di volte per le varie cose, però è in inglese, sì.
Sappiate, interrompo, che Marco è... sembra quasi madrelingua inglese, perché quando Marco mi cerchi un driver, find the driver, non è che c'è.
È perché, vabbè, le ricerche su Google in inglese portano sempre più ciccia, no? E infatti è bellissimo, perché Ricca mi batte sulla spalla e mi fa: dai, scrivi, cerca driver.
Come qualcuno poi è contagiato del Piero Sborn. Vai,
comunque,
vai avanti.
Il Debian Administrator Handbook, appunto, 500 pagine, ci trovate veramente di tutto dentro, dai primi passi nell'installazione, a come configurare il bootloader, a come creare le partizioni, a come fare un RAID software, e in più ci trovate la spiegazione dei pacchetti più utili a un amministratore di sistema, quindi come realizzare un firewall con IP table, con quelle regole assurde di cui vi parlavo l'altra volta, quelle stringhe allucinanti, come tirare su un server FTP, un file server con Samba, come realizzare un time server, un server di posta con Postfix, come creare degli script e utilizzando cron poterli pianificare nel tempo. Insomma, trovate tutto quello che serve a un amministratore di sistema Linux. E niente, ve lo consiglio, il libro è gratuito, ma sul sito, che è, ve lo dico subito, debian-handbook.info, trovate la possibilità di acquistare la versione cartacea, oppure potete scaricare il libro in formato elettronico, PDF, PUB e MOBI, o gratuitamente, oppure, se volete, lasciando una donazione di minimo un euro. Quindi lo potete scaricare gratuitamente, o se volete fare una donazione deve essere di minimo un euro. Quindi vi consiglio debian-handbook.info, The Debian Administrator's Handbook, assolutamente fondamentale per ogni amministratore di sistema Linux. Fine. Beh, di Ash Open Geek.
Bene. Questa è ormai questa roba tua, questa è la tua rubrica, e te la gestisci e te la fai come ti pare.
Bene, io totale autonomia.
Certamente, ci mancherebbe.
Posso dire una cosa?
Dici.
È qui che te mi dici, insomma, ti dicevo all'inizio di Open Geek che mi avresti cazziato, no? Perché noi vogliamo lasciare assolutamente questo podcast apolitico, e così sarà sempre. Però ci tengo a dire questa cosa qui, giusto per dovere di cronaca, il Movimento 5 Stelle, quindi Beppe Grillo, sul suo blog aveva pubblicato...
Tanto la post-produzione la faccio io.
No, no, ma vai tranquillo che non dico niente.
No, ma figuriamoci.
Aveva pubblicato qualche giorno dopo le elezioni un'intervista di Richard Stallman, appunto, di cui ho parlato prima, che dove il buon Richard diceva appunto quali sono i vantaggi del free software, perché il free software dovrebbe essere adottato nelle pubbliche amministrazioni, che vantaggi porta in termini di sicurezza, ma anche che vantaggi porta in termini economici. Ebbene, tutto bello, tutto ganzo, tutto simpatico. Qualche giorno dopo, su una mailing list, io questa cosa non l'ho potuta verificare, l'ho trovata su un blog, quindi magari cercate, spero di non dire cavolate, è venuto fuori che Stallman su una mailing list ha detto: bene, sì, Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, d'accordo, però poi Beppe Grillo va in giro con un iPad, dice, quindi questo è un po'... va un po' in controtendenza con quello che ha scritto sul suo blog, e il suo blog è ospitato su una piattaforma che non è open source, ma che non è fatta con software libero, ma è una piattaforma a pagamento. Quindi va bene Beppe, insomma, voleva dire va bene Beppe, però poi insomma fai attenzione a queste cose qua. Punto,
mentre,
fine.
Mentre te parlavi, io ho scoperto una cosa che ci castra proprio niente. C'era il tappo delle pile del mio Magic Mouse aperto, l'ho preso, in cima c'è la parte di metallo sotto un po' scalfita e la parte sopra idem. Secondo te cos'è successo?
Penso che sia un po' caduto, forse.
E a chi è? L'ho visto adesso, e la moglie zitta. Questo è Gabrielino che ci ha messo le mani, che lui arriva lì, mi figliolo, che arriva lì e spippola. Ecco. Gonfio la moglie.
Allora dico, raccontiamo un altro aneddoto agli ascoltatori di Geek Reflection, andiamo un po' in stile buon vecchio Pizzacast con le cazzi nostri a ruota libera. Stasera ho trovato Nicole, la mia piccolina, davanti all'Xbox, ma no, l'Xbox era, cioè non stava giocando all'Xbox, con il ditino sul tastino d'accensione, pin, 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 accendeva e spengeva, e era lì da almeno... Io non me ne ero accorto, ma era in quella posizione da almeno 10 minuti, quindi non so quante volte ha acceso e spento l'Xbox 360 in 10 minuti, quante volte può averlo fatto, non lo so, un al secondo.
La moglie, che sia?
No, la moglie poi, è colpa mia che gli ho lasciato la presa attaccata.
Ovvio, certo, chi è che non... Io stacco anche il generale quando, figuriamoci. E poi ora... Se no andiamo troppo oltre. La prossima settimana io racconterò io un aneddoto su di te sull'Xbox.
Ok, va bene, lasciamolo alla prossima settimana. Prima me lo racconti.
Basta dire quando lessi Facebook che te eri in giro per lavoro. Basta.
Ah, okay, ok.
Basta. La prossima è una sorpresa e preparatevi perché ghignerete quando ascolterete.
Ascolta Ricca, prima di chiudere, no? Tanto siamo in chiusura, mi sembra di capire.
Insomma,
vogliamo dare quelle due notizie in pillole senza starle a commentare.
Neanche, dimmi.
No, ci penso io se mi autorizzi, visto che ho presentato, faccio
ormai sai io. Pillole, giusto?
In pillole. Ci tenevo a consigliarvi il libro di Debian, perché è uscito sono usciti i risultati di un sondaggio fatto a 850 manager e 2600 professionisti del settore IT, soprattutto del panorama Linux. È venuto fuori che i professionisti di Linux non sentono la crisi, anzi i talenti del mondo Linux sono assolutamente richiesti, è una delle caratteristiche che è più richiesta dai datori di lavoro nel settore IT, e sembra che i salari dei talenti nel mondo Linux siano in aumento anziché in decrescita. Quindi questa è una cosa che ci teneva a dire, perché potrebbe essere una strada per risollevarsi, no? da questa pseudo crisi mondiale. Quindi chi lavora nel settore Linux pare che non senta la crisi. E poi volevo dire che internamente a Canonical visto che tanto Ubuntu, da quando sono entrato in Geek Reflection, ce lo devo infilare tutte le volte. C'è una lotta intestina.
Detto così.
Vabbè, c'è una lotta intestina, perché il buon Shuttleworth, boss di Ubuntu, ha detto: bene, noi ora qui abbiamo sviluppato, stiamo sviluppando Ubuntu Phone, Ubuntu per tablet, il nuovo server grafico Mir, tutte queste cose. E la comunità gli ha detto: bene Mark, ma tutte queste cose le state facendo voi, non ci state più nemmeno a sentire noi della comunità, vi abbiamo sempre fatto le patch, vi abbiamo fatto tutte le cose, abbiamo cercato di tirare sul sistema operativo e non ci ascoltate più. E Mark ha detto: vabbè, insomma, sì, vediamo un po', effettivamente noi stiamo lavorando su queste cose qui, stiamo lavorando tutti per far affermare Linux, e Ubuntu è uno dei sistemi che lo sta facendo. Insomma, c'è una crisi interna a Ubuntu, occhio, perché secondo me senza l'appoggio della comunità insomma succedono delle cose un po' antipatiche, perché quello che prima ti faceva la comunità a costo zero te lo devi fare internamente. Quindi attento Mark, perché è un'arma a doppio taglio.
Tienila da parte queste due, che la prossima le svisceriamo, queste due.
Vai, va notizie. Bene, va bene, ok.
Bene, ora siamo in chiusura davvero, perché insomma siamo all'oretta, è 11:30 e sono stanco. Basta,
lo sai che io quando parto frenato,
bene.
Poi dopo...
Sì, bene così. Niente, diamo giusto due o tre informazioni e Geek Reflection trovate il blog geekreflection.wordpress.com, ci trovate su Twitter geekreflection, me mi trovate come rick_grassi su Twitter, e da poco, da ieri l'altro sera, abbiamo creato anche la pagina su Facebook, ovviamente geekreflection, e quindi seguitela numerosi, dove potrete commentare le notizie, postare quello che volete. Marco?
Sì, me mi trovate su tutti i social network come Marco Pizza, su Twitter oltre che come Marco Pizza il nome utente è Casa Pizza. E, oltre a quello che ha detto Ricca, vi dico che abbiamo creato anche una community su Google Plus, la trovate sempre come Geek Spazio Reflection. E niente, noi ci auguriamo che insomma iniziate a interagire sempre di più con noi, magari ci potreste appunto, sfruttando questa pagina Facebook o questa community su Google Plus, richiedere, o anche il blog stesso, richiedere argomenti che,
trattare,
insomma,
sì.
Che volete che noi trattiamo in puntata, oppure potete commentare le eresie che abbiamo detto. Insomma, il confronto è sempre bello e ci fa piacere che la community cresca. Quindi piano piano stiamo crescendo e
anche noi, dai. Anche
abbiamo bisogno di voi.
Fai parte di Geek Reflection e basta.
Sì, ormai io parlo al plurale.
Bravo,
quindi boss,
bravissimo.
Quindi boss, preparati che io
bravo.
Piano piano entro. E insomma,
ancora.
Mi raccomando, vi vogliamo sentire, vogliamo sentire la vostra voce, e abbiamo bisogno del feedback.
Bene, a questo punto io, Marco, ti do la buonanotte e ti dico ci vediamo domani mattina.
E anch'io ti saluto, ciao Ricca, ciao a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
Un saluto a tutti e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao.
Ciao, buonanotte.